Ecco, ci troviamo per fare questa nostra meditazione a pochi giorni dal carnevale. Si sentono i rumori in piazza, i ragazzi i bambini che giocano, che suonano, che lanciano i coriandoli. Perché il carnevale sappiamo bene che è legato alla Quaresima, no? È tutta una storia antica, è un po' peculiare, no? Per la nostra mentalità contemporanea, per cui il nome stesso, era la grande festa perché ancora si poteva mangiare carne, no? Quando dopo per 40 giorni veniva, era una Quaresima molto ristretta, no? Bene, allora adesso è molto diverso, il digiuno è legato solo a 2 giorni, no? Nella Quaresima, il mercoledì delle ceneri e il Venerdì Santo, e poi l'astinenza dalle carni, poi il venerdì che. E bene, che poi è tenuto solo persone in un certo, insomma, fino a 60 anni, insomma, cioè c'è un'età, nell'età, insomma, delle forze, no? Comunque, al di là di questi aspetti che ormai sono quindi piccoli e che cerchiamo di vivere nella Quaresima, però. E a me colpiva questo contrasto un po' superficiale, se vogliamo, no? E, anche se è bella la gioia nel cristianesimo, no? Quindi la dimensione della festa, no? Quindi sentire questi suoni, questa allegria, è un fatto cristiano, no? La gioia cristiana, tant'è vero che anche nei tempi cosiddetti di penitenza, che poi appunto oggi nella vita abituale hanno perso molta forza, che sono l'Avvento e la Quaresima, quindi sono tempi di preparazione a Natale, alla Pasqua, a queste feste grandi. Uno si prepara con la preghiera, anche con l'elemosina, anche con la vita penitenziale, e tant'è vero che la liturgia ha il colore viola, che è un colore penitenziale. Però anche in questi tempi di Quaresima la Chiesa mette dentro una domenica che dice, ecco, la domenica della gioia, no? Sia nell'Avvento che nella Quaresima, no? Dove addirittura se c'è la possibilità si può celebrare invece che col viola, con un colore rosaceo, proprio per significare che la gioia deve essere presente anche nei tempi di penitenza, no? Per cui è vero che nell'Antico Testamento, nel libro del Coelet, no, si dice c'è un tempo per e un tempo per, no? È vero, la vita umana è fatta anche di tempi per gioire, un tempo per invece fare penitenza. Però a me piace pensare che queste realtà sono frequentemente mescolate, no? Tant'è vero che, per esempio, San José María insegnava nella gioia nessun giorno senza croce, no? Quindi quando all'inizio dell'anno liturgico sulla agenda liturgica in genere segnava una giaculatoria di questo tipo, no? E la scriveva in latino perché allora si usava nella liturgia latina in letizia nulla dies sine cruce, no? E, che è un paradosso, cioè nella gioia nessun giorno senza croce, no? Però questo è un paradosso cristiano che. Per cui da un certo punto di vista anche nei giorni di festa ci può essere la dimensione della croce. Infatti Gesù ci chiede di prendere la croce ogni giorno, no? Chi non prende la croce ogni giorno e mi segue non è degno di me. E al contempo nei tempi di penitenza c'è la gioia, no? E nei tempi di festa ci può essere il dolore, nei tempi di dolore ci può essere la gioia. Questo approccio è tipico dei figli di Dio, no? Per cui in effetti noi ci consideriamo figli di Dio, no? Sappiamo di essere figli di Dio. E in fondo nello spirito dell'Opus Dei, che San José Maria diceva, ecco, questo è il fondamento della nostra vita spirituale, no? Cioè, è proprio il basamento, le fondamenta, come di una casa, ecco, sapere che siamo figli di Dio e chi sa di essere figlio di Dio sa di essere molto unito a Cristo, no? Perché Gesù è il figlio di Dio e noi siamo figli insieme con lui, dentro di lui, no? Di adozione. Lui è il figlio per natura, noi siamo figli per adozione, però siamo davvero figli. E io pensavo, pensando appunto ecco, a questo contrasto che si avvicina, no? La gioia, il dolore, potrebbe essere uno dei temi della nostra conversione quaresimale, no? Perché se il tempo di Quaresima adesso è un tempo di revisione del cristianesimo, di conversione, possiamo chiedere questa grazia al Signore, se volete, no? E in effetti, se voi leggete nel libro di omelie È Gesù che passa, no? Di San José Maria, il tempo della Quaresima è caratterizzato da più di uno scritto, no? Però quello iniziale si intitola La conversione dei figli di Dio, cioè la Quaresima come tempo di conversione, no? E noi dobbiamo dare a questo vocabolo della conversione non tanto il senso della prima conversione, penso, no? Quando uno passa dal paganesimo al cristianesimo, dall'ateismo alla fede, o da una vita totalmente lontana da Dio a una frequentazione della preghiera, delle forze che escono dal corpo di Cristo che sono i sacramenti, allora questa è la prima conversione, ma è molto importante anche la seconda, la terza, la quarta, l'ennesima, no? Cioè in fondo in una certa misura noi possiamo considerare che ogni giorno dobbiamo convertirci, perché abbiamo una tendenza appunto a vivere come se Dio non esistesse, oppure a vivere, ecco, basandoci sulle nostre forze. Per cui io chiedo al Signore per me e anche per voi che questo tempo di Quaresima sia un tempo di conversione, no? E pensando a quello che dicevamo all'inizio, no? La gioia che però può essere intrisa di sofferenza e al contrario la sofferenza che deve essere illuminata dalla gioia, se ci consideriamo figli di Dio, questa potrebbe essere proprio il cuore della nostra conversione. Infatti quello mio si intitola La conversione dei figli di Dio, è un figlio di Dio che si converte, no? La parabola del figlio del prodigo in fondo ci dice questo, no? Se il padre della parabola è Dio, i due figli con vite molto diverse, con scelte molto diverse, però hanno tutti e due bisogno di conversione, cioè di tornare dal padre, di tornare dal padre. E in effetti quello che apparentemente è quello che ha sbagliato di più, forse anche concretamente ha sbagliato di più, perché se n'è andato dalla casa del padre, ha dilapidato tutta la sua eredità e ha degradato la sua umanità. Lui dice: tornerò da mio padre, no? E gli dirò: padre, non sono degno di essere considerato tuo figlio. Cioè, si è reso conto che ha perduto, secondo lui, no? Secondo il racconto di Gesù, ha perduto la sua filiazione divina, ma in realtà invece per il padre non l'ha perduta, no? L'ha sempre considerato suo figlio, anche se era lontano, e sempre lo aspettava, e sempre e desiderava poi che lui tornasse, e quindi quando torna lo accoglie con la festa. Con la festa. Ammazzando il vitello grasso, col vestito migliore, con l'anello al dito, che è proprio il segno della sponsalità, no? Cioè, dell'alleanza con Dio, e con la musica, con le danze. Con il fatto che invece gli ridona questa consapevolezza di essere figlio, e non importa quello che hai fatto, questo è l'atteggiamento di Dio. È l'atteggiamento che dovremmo avere anche noi nei confronti di tutti, anche di chi sbaglia. Pur sapendo che poi, fra l'altro, chi sbaglia è solo Dio che giudica, quindi dovremmo sempre lasciare a Dio il giudizio, perché è solo Lui che può conoscere il cuore dell'uomo, che lo conosce in profondità. Quindi chi giudica è Dio, no? E quindi non noi. Però noi esternamente possiamo dire quel comportamento, a mio avviso, o anche secondo l'insegnamento stesso di Gesù, della Chiesa, cioè, o le leggi umane, è sbagliato. Allora, però io desidero per quella persona il pentimento, ecco, la conversione, e io mi converto accogliendolo come fa il padre della parabola. E anche l'altro figlio ha bisogno di tornare dal padre, perché l'altro figlio, che pure gli stava vicino nella parabola di Gesù, Luca 15, gli stava vicino e lavorava nei campi, forse anche con quella rancore nei confronti dell'altro che l'aveva abbandonato, l'aveva lasciato da solo, no? E quindi questo figlio più grande, beh, che non è dei due, questo figlio più grande, pur essendo nella casa del padre, ha il cuore lontano da lui. Non assomiglia al padre nei sentimenti. Tant'è vero che quando torna quel suo fratello, lui non lo riconosce come fratello, no? Andiamo a riprendere quello che dice San Luca al capitolo 15, che le parole di Gesù sono sempre molto efficaci, le parole della scrittura sono più penetranti e taglienti di una spada a doppio taglio, no? Il figlio maggiore si trovava nei campi, quindi stava lavorando, quindi si stava dedicando all'azienda del padre, no? Se voi pensate all'azienda del padre come la chiesa, ecco, si stava dedicando al lavoro della chiesa, all'evangelizzazione. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Vedete già che chiama uno dei servi, non chiama il padre, quindi vuol dire che il rapporto tra lui e il padre non è granché, no? Non si fida del padre, no? Penserà a sto padre che fa follie, no? Quando abbiamo poche sostanze, perché metà dell'eredità se n'è andata col figlio più piccolo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui. Quindi per il servo veramente quel ragazzo era tuo fratello. E tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Vedete che lui, questo figlio più grande, lui intanto è il padre che va verso di lui, no? Non è lui che va verso il padre, lui è rimasto fuori. Quindi il padre, così come stava sul terrazzo della casa a scrutare l'orizzonte per vedere se arrivava il figlio più piccolo, così esce a cercare questo figlio e così è Dio. Così Dio Padre fa con noi, no? Cioè Dio Padre ci aspetta sempre, noi siamo sempre suoi figli, ci viene incontro, no? Questo anche umanamente penso e spero che lo facciamo spesso, anche quello di andare a raccogliere una persona quando è proprio così, un po' di malanimo, no? E perché con il nostro affetto, con la nostra benevolenza, con la nostra comprensione, anche con la nostra magnanimità, possiamo fare quello che dice San Paolo, vincere il male con il bene. Il male si vince con il bene, no? I filosofi classici dicevano, no, ancora da Aristotele, se non ricordo male, che il male non ha un'essenza metafisica, è solo carenza di bene, no? È solo assenza di bene, è un vuoto, in un certo senso, anche se sappiamo che quando noi commentiamo il male, insomma, c'è materia, c'è proprio qualcosa di male, però così dicevano gli antichi e a noi può servire per dire riempio questo vuoto col pieno dell'amore. E così è finito. È un po' come San José Maria gli traduceva questa, cioè divulgava nella sua catechesi questa frase di San Paolo dicendo affogare il male nell'abbondanza di bene, no? Che è una cosa che si... No? Che si capisce bene, no? Anche in cucina, no? Si affogano a volte, ma quello non è male, sono robe buone. Che si affoga, non so, il gelato affogato nel caffè, è roba buona. Però voi capite che invece, appunto, ecco, questa immagine può servire a ricordarvi che, o a ricordarci che il male si vince con l'amore, perché è carenza d'amore. È assenza d'amore, no? Anche quando ha una sua concretizzazione, no, di vari peccati, no? Di invidia, di egoismo, di avere un senso del potere che non guarda le persone, che non è servizio, no? Che è usare le persone per me, e che è odio, che è ira, insomma, tutte queste cose che conosciamo, no? E allora l'amore vince, l'amore vince. Vince il male. Deve avere questa grande fede nell'amore che è Dio. Dio è amore. E quindi se noi partecipiamo di Dio, partecipiamo del suo amore e con l'amore che Dio riversa nei nostri cuori, come dice San Paolo. Allora noi, ecco, questo amore può traboccare, chiediamo al Signore che di riversarci il suo amore con abbondanza nel nostro cuore, di ricevere il suo amore, no? Nella preghiera, nei sacramenti, insomma, nella Chiesa, di riceverlo dagli altri che ci vogliono bene e per poi abbondare e quindi traboccare d'amore e in questa pienezza d'amore vincere il male che c'è dentro di noi, che c'è intorno a noi, che c'è in un'altra persona. Come fa questo padre che va dal figlio e cerca di vincere il suo male. Ecco, io ti servo da tanti anni, però vedete che questo servizio, che pure è una cosa concreta, una cosa che serve, è un servizio che serve, qualcosa, cioè lui lavora ai campi, però Dio ha una visione più grande, quindi non è sufficiente, no? Perché il suo cuore è lontano dal Padre. Allora, e poi pensate il malanimo che ha questo fratello, che appunto, se volete, questo particolare nelle parole di Gesù lo si può notare, perché quando Gesù introduce questa parabola, disse ancora: un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. In un libro di Re Calcati, che la ragione su questa parabola è anche su il mito di Edipo, lui spiega che già chiedere l'eredità era una cosa terribile, no? Il padre poteva insomma disporre della vita del figlio per un affronto di questo tipo. Invece la magnanimità del padre in quella cultura, no? In quell'epoca, e dice: te la do, la vuoi te la do. Cioè, quindi capite che Dio ha questo senso di libertà e di fiducia nella nostra responsabilità personale. Però no, quello che vi volevo dire è che Gesù, nella sua delicatezza, dice: quel figlio visse in un paese lontano, sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Cioè, invece il fratello grande è molto più crudo, no, nell'esprimere le mancanze del fratello. E il padre gli risponde e poi gli termina la parabola, quindi la parabola, ecco, non continua, nel senso che la libertà di questo figlio è aperta, no? Quindi ci lascia, non ci lascia la conclusione, no? Nelle parabole del Vangelo non c'è mai che io ricordi, che io sappia, che io, secondo il mio così pensiero, non c'è mai la conclusione delle fiabe e vissero felici e contenti, no? Cioè, nel senso che va tutto bene, no? Invece c'è l'apertura della libertà. Quindi, chissà, questo figlio si è convertito o no, non lo sappiamo. Però le parole del padre: figlio, tu sei sempre con me. Il grande dono, la grande bellezza, la grande gioia dovrebbe essere questa. Noi, a volte, parte della nostra conversione da figli di Dio dovrebbe essere: ma io sono figlio di Dio, cioè io ho già la cosa più importante della vita, no? E tutto ciò che è mio è tuo. Cioè, pensate. San Paolo dice: siamo figli, dunque anche eredi, cioè siamo eredi di Dio, nel senso che Dio ci si è promesso come nostra eredità, lui stesso, cioè la pienezza dell'amore, la pienezza della ricchezza, colui che ha creato il cielo e la terra. Cioè, allora è lui la nostra eredità, ma siamo anche eredi della sua casa, no? Cioè lui ha messo la Chiesa nelle nostre mani. Pensate. Che follia quella di Dio, eh? Che follia di fiducia, no? Potremmo dire, è stato uno sconsiderato, cioè Gesù è stato, ma voi pensate, io lo dico spesso nelle meditazioni, cioè Gesù, c'è un Vangelo che dice, quelli ancora non credevano e Gesù gli dà il mandato apostolico. Gli 11, no? Che Giuda non c'era più, cioè, quindi, pur non credendo, Gesù gli dice: andate in tutto il mondo a predicare. Però questa è la infinita fiducia di Dio nei nostri confronti, per cui lui ci affida la Chiesa, no? Quindi siamo figli, dunque anche eredi, tutto ciò che è mio è tuo. In questo caso Gesù sta mettendo sulle labbra del padre della parabola le stesse parole che poi nella preghiera sacerdotale cosiddetta, nel capitolo 17 di San Giovanni, è un altro Vangelo, evidentemente, però lì Gesù pregando col padre dice: tutto ciò che è tuo è mio, tutto ciò che è mio è tuo, no? Quindi qui ci sta dicendo Gesù che il figlio che siamo noi ha in eredità l'essere proprio come Gesù, cioè l'entrare dentro nel rapporto trinitario come Gesù è col Padre, così anche noi. Così anche noi, cioè noi siamo chiamati ad avere un rapporto col Padre, Padre che è anche madre, quindi siamo, no? Perché l'ha detto Giovanni Paolo I, ed è vero, perché se l'uomo e la donna sono il riflesso di Dio, allora Dio, senz'altro nella rivelazione, lui si rivela come padre, ma è lui che ci genera come figli, e qui sulla terra è l'uomo e la donna che generano il figlio, quindi in Dio c'è tutta la femminilità oltre che tutta la mascolinità. Per cui, se preferite appunto dare nella vostra preghiera i tratti materni a Dio, lo potete fare anche perché Lui stesso si presenta anche come madre, no? Se una madre abbandonasse i suoi figli, io però non ti abbandonerò mai, no? Quando anche una madre. E poi parla della sua misericordia, queste sono parole della misericordia, utilizzando la parola ebraica, sono le viscere di misericordia. Il grembo materno è l'immagine di creazione che riflette questa misericordia di Dio, che è una misericordia quindi materna, però attraverso il Padre. Quindi questo lo dico solo perché. A volte qualcuno può facilitare questo aspetto. E infatti la scelta di Maria come madre di Dio è per dare anche alla nostra, per inserire una donna in tutto il mistero della redenzione e quindi dare alla nostra preghiera, Maria non è Dio, no, però è la madre di Dio, non è Dio ma è la madre di Dio. Non abbiamo detto poco, no? Ed è una creatura senza peccato, quindi possiamo dare e Dio la ascolta in tutto, quindi, e lei è dentro la Trinità, quindi se abbiamo bisogno di una dimensione materna nel nostro pregare, ci rivolgiamo a Maria. Ma lo dico perché a volte se uno nella sua esperienza ha un'esperienza un po' negativa del padre terreno, no? A parte che dobbiamo imparare a perdonarlo, ma ecco, c'è. Sappiamo che in Dio c'è anche la dimensione materna, ecco, questo era detto. Tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far feste e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E il padre dice a lui: questo tuo fratello, laddove lui ha detto questo tuo figlio. Quindi in quel momento il fratello maggiore non lo riconosce come fratello, e invece il padre dice questo tuo fratello, cioè noi nel recuperare la nostra filiazione divina possiamo recuperare la fraternità umana, no? Io mi ricordo, allora, San José Maria vi racconto due piccoli episodi che già conoscete forse oggi per caso, ma perché mentre sapete, io abito in un centro dell'opera, ci sono le nostre sorelle dell'amministrazione che curano quella casa, quindi loro a volte hanno queste attenzioni molto fraterne che poi ci aiutano anche nella vita spirituale. Cioè, a colazione c'era un foglietto che ricordava che oggi è il centenario, cioè sono 100 anni da quando nacque il fratellino di San José Maria che si chiamava Santiago Giacomo, no? E mettevo lì una foto che è una foto di famiglia, di cui c'è questo giovane José Maria ancora prima che entrasse in seminario su una panchina col fratellino che ha 2 anni e ricorda che lui, avendo maturato la vocazione sacerdotale, essendo l'unico figlio maschio, aveva avuto 3 sorelline morte da piccole. E il papà aveva una piccola aziendina che poi peraltro andò in rovina, e si rendeva conto che ecco, nelle famiglie di allora il figlio maschio poteva un po' risollevare le sorti di quella famiglia dal punto di vista e se andava in seminario dell'economia, perdeva questa possibilità, no? E allora lui pregò il Signore che donasse un figlio maschio. A sua madre e a suo padre. E di fatto, dopo aver fatto questa preghiera, la mamma rimane incinta e nasce questo bambino. Questo per dire la provvidenza di Dio, no? Ecco. Poi mi viene in mente, quindi Dio che provvede anche in questo modo. E poi è vero che non è sempre così o tutto così, no? Perché uno dice sono figlio di Dio e quindi andrà tutto bene, no, sono figlio di Dio e quindi Gesù mi unirà alla sua croce, quindi poi magari mi darà la beatitudine dei beati, quelli che sono perseguitati, no, per la giustizia, per il regno dei cieli, perché sono miei discepoli. Però perché è grande la loro ricompensa nei cieli, quindi noi non abbiamo un'assicurazione che andrà tutto bene qua giù, no? Non ce l'abbiamo, in quanto discepolo, no? E a volte senza sapere, senza volerlo in modo esplicito, però dico io sto vicino al Signore così poi come figlio, poi lui mi protegge in tutto, ma è vero che mi protegge, però questo non significa che e lui mi associa alla croce del Signore Gesù, che è suo figlio, e quindi, però io in questo devo mantenere la visione di fede del figlio di Dio che sa che tutto ciò serve alla redenzione. E infatti San José Maria diventa sacerdote, soffre un sacco di guai, di prove di ogni tipo, di vario tipo, insomma, di compressione dei parenti e di uno zio prete che non lo vuol vedere. Comunque, alla fine si trova a Madrid, gli viene dato questo incarico anche di fondare questa famiglia nella chiesa, c'ha 28 anzi 26 anni, no? Poi cioè, deve fare tutto, insomma è una cosa enorme e a un certo punto, quindi 26 anni, poi dopo 3 anni, 29 anni, comunque la situazione non è migliorata molto e lui si trova, diceva, come schiacciato tra la terra e il cielo, no? Cioè, difficoltà economiche, la mamma vedova ad aiutarla, cioè, e questa opera da fare, con le anime che gli scappavano, come anguille dalle mani, e quindi la cosa non quagliava, quindi non si concretizzava, insomma. Allora lui sul tram di Madrid riceve una grazia specialissima del Signore e si sente figlio di Dio, diciamo io sono figlio di Dio e quindi comincia a pregare con quelle parole di Gesù, Abba, papà, padre, papà, 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 e dice che è stata l'orazione più elevata, dice forse la gente ha cominciato a pensare che ero pazzo, poi scendo al tram continua a parlare ad alta voce, e però dice però ho capito che essere Cristo vuol dire stare sulla croce. Però con gioia, capite? È questa mescolanza che è frutto della grazia divina, che non accade solo, che accade ai santi. E il buon Papa Giovanni Paolo II la scriveva nella Novo Millenium Unte quando parlava del volto di Cristo soffrente, no? Cioè, i santi hanno questo miracoloso dono pur nella sofferenza, di essere gioiosi, no? Non so se noi lo possiamo ricevere, però. Se non altro possiamo, forse vi propongo questa, a partire proprio dal titolo, La conversione dei figli di Dio, che non ho citato nessun passo di quella omelia, forse proprio sentirci figli di Dio di nuovo e quindi vivere da figlio, quindi pregare da figlio, quindi approcciare la nostra vita anche con le sue gioie, con i suoi dolori, con le sue difficoltà e con le sue cose belle, con le sue cose normali e da figli, sapendo anche essere grati di tutti i doni che abbiamo ricevuto, che spesso sono tanti, molti di più di quelli che anche conosciamo, no? Nel nostro ringraziamento potremmo anche lì imparare da San Cosimo che diceva: Ti rendo grazie, Signore, per tutti i tuoi benefici, anche quelli che non conosco. Anche quelli che non conosco, perché. E allora, va bene, questo è quello che ho pensato per la meditazione di oggi, anche come spunto per. Se lo desiderate, per chiedere una grazia nella Quaresima. Quindi, e poi sei anche lo spunto per dire: vivo con gioia il Carnevale perché sono figlio di Dio, e poi vivo con gioia la Quaresima perché sono figlio di Dio.